interrompere un attimo il nostro flusso di coscienza sul calcio, la Champions.
Flusso di coscienza mi piace
bello,
molto,
vero?
Sì, sì.
Flusso di coscienza sul calcio e quant'altro, e invece, se vogliamo, sempre di coscienza parleremo, perché ancora una volta il Red Bull Ring, per quanto riguarda la MotoGP, ha offerto dei momenti adrenalinici e che fortunatamente i protagonisti possono raccontare, ma sicuramente rappresentano un turning point che non dovrà più ripetersi. Da qui ripartiamo salutando un due volte campione del mondo come Manuel Poggiali. Ciao Manuel.
Ciao, buonasera a tutti.
E grazie di aver accettato.
Direi in coscienza.
Diciamo che se vogliamo la coscienza Manuel l'ha avuta Vignales.
Mamma mia, davvero.
Perché obiettivamente per chi non è pilota, riuscire a comprendere la lucidità a quasi 300 km orari nel capire che c'è un problema e che problema i freni e lanciarsi, cadere volutamente per evitare quello che poi è stato un impatto clamoroso della moto con gli airfans, ci fa anche capire insomma che questi piloti sono professionisti a tutti gli effetti. Però Manuel, io voglio partire da te nel capire com'è potuto accadere.
Ma com'è potuto accadere? Sicuramente in Yamaha hanno dei grossi problemi, lo dimostrano comunque un po' tutti i piloti della casa nipponica, con grossi problemi tecnici, quasi tutti comunque molto indietro nella classifica della gara. Tecnicamente potrei dare una mia valutazione, ma naturalmente è una valutazione da esterno, una valutazione che probabilmente è semplicemente un punto di vista personale, ed è quello che Yamaha comunque utilizza, a mio avviso, tanto poco freno motore. Questo lo dimostra il fatto che in frenata comunque le moto sono abbastanza composte, non le vedi mai fare tanto sliding, e quindi usando poco sistema elettronico di freno motore vanno comunque ad usare inevitabilmente tanto i freni, no? Perché comunque la moto in qualche modo la devi fermare. E naturalmente tutto questo poi è un po' limitato al fatto che ti fermi ti fermi semplicemente alla parte meccanica della moto e quindi non a quella elettronica, e la parte meccanica va in crisi.
Ecco, incide Manuel in questo senso in molti magari senza una percezione completa di quello che poi è accaduto, ma pensando anche al clamoroso incidente di settimana scorsa, incide e ha inciso anche il layout del Red Bull Ring, secondo molti non è adatto alle moto e alla MotoGP, visto anche quello che è successo settimana scorsa.
Ma allora, settimana scorsa è successo qualcosa di molto differente naturalmente, perché c'è stato uno scontro e quindi una cosa diversa, e quindi lì sì, in quel caso forse il layout è un po' rischioso, no? Perché comunque ti ritrovi da una curva sinistra dove imposti la frenata da un lato, devi frenare e al tempo stesso cambiare direzione per andare poi a fare una curva a destra, un rampino a destra che si fa ai 50 km orari. È normale che insomma, se non c'è abbastanza spazio di fuga o comunque non ci sono delle protezioni, come poi sono state molto rapidamente poste, può venire fuori quello che poi è stato, e per fortuna non è successo niente di che. Io credo che quando invece rimani senza freni purtroppo ci sia poco da dire, cioè poteva esserci, anzi è stato anche fortunato Vignales nella sfortuna più immane a farlo in un punto in cui ha avuto tempo poi di farlo e di capire che non aveva poi freno, no? Perché ci sono dei frangenti in cui magari hai subito un inserimento in curva e quindi più difficoltà a fare quel tipo di manovra e quel tipo di lancio anche dalla moto. Qui si è ritrovato in posizione rettilinea a riconoscere il fatto che non aveva i freni. A quel punto è stato in grado anche di buttarsi con un gran pelo sullo stomaco, però lo spirito di sopravvivenza, diciamo, che ha preso il sopravvento in quel caso. E ha fatto una manovra incredibile, è stato molto lucido nel farla, a capirla in una frazione di secondo, perché lì diciamo che sarebbe stato più facile irrigidirsi e bloccarsi sulla moto, invece è stato molto molto lucido a lanciarsi, a capire che non sarebbe mai riuscito a fare quella curva e probabilmente a fermarsi prima del muro, quindi davvero molto bravo.
Ecco, detto che ovviamente ogni pilota, ogni singolo umano poi reagisce a situazioni di questo tipo in modo diverso, però ti chiedo da pilota, Manuel, se vista l'eccezionalità di un problema di questo tipo, perché insomma si dà praticamente per scontato il funzionamento dei freni, se questo può avere un lascito nel feeling di Vignales a Misano, quindi al prossimo GP?
Vignales, come anche, ripeto, tutti gli altri piloti Yamaha, perché poi parliamo di Vignales, di Rossi, di Morbidelli ovviamente, Quartararo, che è stato quello che comunque nei due weekend, nonostante enormi problemi, non ha avuto situazioni di pericolo estremo, diciamo, no, personali.
Sì.
Ecco. Tutti gli altri, devo dire, soprattutto Vignales, perché prima una, poi subito dopo anche quell'altra, naturalmente dal punto di vista psicologico questo non aiuta, non è una situazione facile ovviamente risalire in sella, far finta che non sia successo niente e comunque darti del gas in una MotoGP comunque che è diciamo estrema, no? Anche dal punto di vista della competitività, credo che ci voglia davvero un gran pelo sullo stomaco, non solo a lanciarsi dalla moto ma anche a risalirci sopra e darci del gas dopo tutto quello che gli è successo.
Manuel,
e se lo riuscirà a fare, se lo riuscirà a fare, naturalmente bisognerà riconoscerglielo, perché spesso queste cose vengono un po' a meno, no? Si guarda più il risultato, chi fa primo, chi fa secondo, chi fa terzo, però ci sono questi aspetti emotivi, questi aspetti secondo me anche dal punto di vista del pilota che vanno, probabilmente hanno una considerazione anche diversa di una vittoria.
Manuel, due domande. La prima, se secondo te diciamo era possibile trovare una forma di accordo fra Dovizioso e la Ducati, e se secondo te alla fine ci hanno perso tutte e due, non lo so, vorrei il tuo pensiero. E poi un giudizio su Valentino Rossi, perché comunque naviga sempre abbastanza lontano dalle zone importanti.
Allora, per quel che riguarda Ducati, sì, assolutamente credo che ci perdano enormemente entrambi, anche perché diciamo che la scelta c'è stata in un momento già abbastanza avviato di questo campionato, ma soprattutto con più o meno i giochi fatti da tutti gli altri punti di vista, tutte le altre case costruttrici, tutti gli altri piloti, insomma, ecco, quindi sì. Non ci sono fondamentalmente tante soluzioni. Io non escluderei onestamente neanche e completamente la situazione KTM, perché insomma sappiamo che anche lì Dovizioso, che comunque è vice campione del mondo da ormai una vita, merita comunque e chiede un trattamento adeguato a quello che è il suo
status, diciamo.
Il suo status, il suo la sua qualità, ecco, in sostanza.
E tra l'altro, Manuel, la KTM sarebbe tutt'altro che un ripiego, vedendo l'evoluzione clamorosa di questi ultimi Gran Premi.
Assolutamente. Quello che si legge, però ripeto, quello che si legge è che non sembra esserci troppa apertura verso le richieste di Dovizioso, che a mio avviso chiede un qualcosa che non è fuori dal normale rispetto a quello che sono altri stipendi, diciamo così, di altri piloti, magari anche meno, che negli ultimi anni hanno fatto anche di meno, ecco. Quindi capisco anche la posizione di Dovizioso, perché si sente un po' sminuito di quello che è invece il suo valore, di quello che è stato in grado di dimostrare abbondantemente nel corso di questi ultimi anni.
E su Valentino?
quindi si perde anche Ducati, perché si ritrova in un momento un po' delicato di mercato, dove comunque i piloti più importanti, e se si pensava in caso Ducati di fare un passo in avanti, senza Dovizioso, visto le alternative che ci sono attualmente, la vedo un po' dura io personalmente. Però i giovani Bagnaia piuttosto che Miller sono comunque ottimi piloti, sicuramente non hanno l'esperienza di Dovizioso, né dal punto di vista tecnico, né tantomeno per quello che riguarda i risultati conseguiti in questa categoria MotoGP, che è comunque molto complicata.
E su Vale?
Su Vale naturalmente secondo me pesa molto il discorso tecnico di Yamaha, perché attualmente diciamo che è la moto, una delle moto meno competitive. Ci mettono tanti piloti di loro, dal punto di vista loro, secondo me, ecco perché si ritrovano comunque a lottare in posizioni neanche troppo arretrate in classifica. È ovvio che sono assolutamente out dal punto di vista della competitività per la vittoria o per il podio, perché insomma sono in grosse difficoltà. Valentino sicuramente magari soffre un po' di più questa situazione, perché magari comunque dal lato della sua esperienza capisce questa cosa, naturalmente Capendola è anche quello che comunque tra le Yamaha arriva più avanti, perché dice comunque insomma che è più importante arrivare in fondo magari rischiando un po' di meno in alcuni frangenti. Sì, è una situazione molto diciamo difficile anche da digerire, no? Per il pilota, perché comunque quando sei consapevole che tecnicamente non puoi giocartela è veramente
è frustrante
da poco. Sì, sì.
Tra l'altro ricordando che insomma questa stagione di MotoGP nell'anomalia del contesto globale ha l'anomalia di non avere Marc Márquez, e in questo senso Manuel l'equilibrio inevitabilmente, forse anche al di là delle aspettative, insomma ne sta beneficiando. 9 piloti in 29 punti dopo 5 gare lasciano intravedere una seconda parte di stagione dove è anche impossibile così approcciarci verso Misano con delle certezze definite.
Sì, sicuramente, ecco, venendo a Marc Márquez, quello che è stato in grado fino al momento della caduta di fare Jerez, penso che l'abbiamo visto tutti, penso che diciamo che credo che questo campionato del mondo si sia livellato per il fatto che lui purtroppo non ci sia, naturalmente. E al tempo stesso le gare sono belle comunque, perché anche una gara come quella di domenica è davvero bella, molto aperta, con tanti piloti magari anche sorprese, no? Visto Oliveira, visto Brad Binder nell'ultimo periodo, insomma in questo agosto aver regalato comunque delle vittorie a una casa costruttrice diciamo fresca, abbastanza nuova, e comunque piloti che diciamo esordiscono, no? Nella categoria da quest'anno, è una vita che non succedeva, penso Marc Márquez fosse stato l'ultimo ad aver vinto nella MotoGP da esordiente, quindi tanti anni fa, e sì, sta regalando un po' di alternative, un po' di ricambio, un po' di giovani piloti che si stanno affacciando con case costruttrici che comunque continuano a crescere. Non escluderei neanche il discorso Suzuki, che naturalmente vedo molto molto competitiva. È un po' più carente a briglia da questo punto di vista, perché è la casa attuale che è rimasta un po' più indietro rispetto a tutta l'altra parte, l'altra concorrenza diciamo di MotoGP. Misano secondo me sarà un grandissimo gran premio, il gran premio che ritorna ad avere un minimo, anche se pur minimo, però un po' di pubblico, che secondo me fa tanto, fa bene al nostro sport, fa bene agli appassionati, fa bene un po' a tutti, anche ai piloti stessi, perché comunque hanno un minimo di spinta in più, e mi riferisco soprattutto ai piloti italiani nel primo gran premio che comunque verrà fatto in Italia quest'anno. E penso con altrettanta competitività, con altrettanta alternativa anche tra gli outsider possibili per la vittoria nelle varie categorie, direi, non solo in MotoGP.
Ecco, a proposito delle altre categorie, Emanuele, di questo weekend di prime volte, la prima vittoria di Oliveira in MotoGP, la prima di Vietti in Moto3, la prima di Bezzecchi in Moto2 e la testimonianza che tra Moto3 e Moto2 il motociclismo italiano quest'anno, ma direi già da un paio d'anni, è tornato non solo qualitativamente ma anche quantitativamente ad offrire tanti piloti in grado di lottare per le vittorie, chissà, magari anche per il titolo.
E questo naturalmente è una cosa importante, è una cosa che hai fatto bene a sottolineare, perché evidentemente diciamo che c'è un minimo di lavoro, comunque minimo tra virgolette ovviamente, un lavoro che comunque la Federazione Italiana sta facendo con i vari campionati nazionali. Io penso che questa competitività di buona parte dei piloti comunque che competono nel campionato del mondo, un po' di ricambio, no? I giovani talenti che stanno arrivando, sia il derivato di tanti piccoli aspetti, quindi il fatto che ci siano piloti di esperienza come magari Valentino con un discorso di Academy, piuttosto che comunque di squadre come la Gresini Racing, con la quale tra l'altro collaboro, che sta sviluppando comunque un progetto di junior team, quindi di giovani talenti ai quali è permesso crescere, no? All'interno di una squadra che è in grado di dar loro degli indirizzi e comunque degli elementi per migliorarsi, così come tante altre squadre, devo dire, siano degli aspetti molto molto importanti da considerare, che fanno bene un movimento, che danno la possibilità appunto ai più giovani di mettersi in mostra. E questo credo che sia un po' un inizio di una nuova era del motociclismo, che una volta diciamo veniva grazie, come lo è stato anche per me, grazie a quello che erano le minimoto. Il movimento in minimoto ovviamente c'è ancora, però ci sono dei passaggi intermedi oggi da fare, perché diciamo le possibilità economiche sono magari più ridotte rispetto a una volta, la competitività è diversa, il fatto che tante le moto sono livellate è più difficile riuscire ad emergere e mettersi in mostra, e quindi ci sono dei passi intermedi obbligatori diciamo da fare, però tutto questo è naturalmente positivo, lo vediamo dai risultati, da tanta Italia che si sta muovendo, che va sul podio nel mondiale, perché hai fatto bene a citare naturalmente le prime vittorie di Celestino Vietti e Marco Bezzecchi, ma non dimenticherei anche il secondo posto di Tony Arbolino, ad esempio, in Moto3, che comunque sai, la categoria comunque più piccola ma più giovanile, perché comunque c'è un limite di età alla quale bisogna attenersi nella categoria. Ecco, sono tanti giovani che stanno crescendo, che stanno portando alto il valore dell'Italia in giro per il mondo.
Manuel, nel ringraziarti e nel salutarti, devi sapere che insomma noi ovviamente ci occupiamo di calcio, di tutti gli altri sport, però ecco, tornando al calcio, il qui presente accanto a me Nicolò Ceccarini voleva tornare a proposito di te e di calcio, sì, su un'esperienza, no, che ti riguarda.
Sì, volevo sapere come giocavi a calcetto, perché poi ora noi lo possiamo dire a toni bassi, perché oggi se tu dici a qualcuno giochi a calcetto, ah no, è cambiato il nome, giocatore di calcio a 5, una volta
o
era il calcetto.
O futsal, esatto.
Bravo, futsal, bravo. Sì, sì, se dici calcetto ti inseguono, bravo. Una volta si poteva dire calcetto, già calcio a 5 è tirato per i capelli. Ecco, come te la cavi? Come mai è nata questa tua esperienza di giocatore di futsal, mettiamola così?
Ma, guarda, io devo essere molto onesto, ho lo sport nel quale mi sono probabilmente differenziato, che è il motociclismo, perché ho vinto appunto i due titoli, ho fatto un secondo posto, comunque ho fatto tanto bene anche a livello italiano, europeo e via dicendo, però devo essere molto onesto che mi ritengo uno sportivo, perché pratico calcio da una vita, vado in bici, mi piacciono tante discipline e attività sportive. Sul calcio a 5 naturalmente, o meglio il calcio, è stato il mio primo e vero sport, penso come buona parte dei ragazzini in Italia / San Marino, dove vivo, e niente, è una passione che è nata fin da piccolo, ho sempre giocato, mi è sempre piaciuto, è uno sport comunque bello, uno sport di squadra che comunque ti dà altri valori. rispetto comunque a quello che può essere uno sport chiamato individuale come il motociclismo, ma in realtà anche lì individuale c'è solo il fatto che sei sulla tua moto la domenica per la gara, perché tutto il resto diciamo che è un gran lavoro di squadra. E niente, sì, gioco abbastanza bene, dai, direi. Sono stato anche in nazionale quando ero un po' più giovane, adesso non, ormai sono diventato master, non mi fanno neanche più gareggiare in moto perché non mi danno più la licenza, sono over 35 e sono passato di là.
Manuel, grazie mille, è stato davvero un piacere, buon lavoro.
Grazie a voi.
Ciao Manuel, a presto. Grazie. Ciao.